penso non avete neanche mai sentito parlare, a Goa è un atto Africa Growth and Opportunity Act, è un atto legislativo americano, è un atto legislativo per la possibilità della crescita dell'Africa. Se gli Stati Uniti parlano di possibilità di crescita e di sviluppo, c'è sempre l'Italia, perché devi sempre chiederti, è lo sviluppo l'opportunità per chi? Guardate che è un processo, è un piano come quello che stanno adesso tentando l'America Latina, che si chiama ALCA, è un altro tentativo di inglobare nel NAFTA, NAFTA ingloba Stati Uniti, Messico e Canada, inglobare il resto dell'America Latina in un unico mercato. Sappiamo molto bene cos'è lo scopo di questa roba. Ci stanno provando con l'Africa. Guardate che utilizzando il Sudafrica, dove le multinazionali sono potentissime e dove c'è una buona industria piantata, cos'è che è l'Africa? È la nuova frontiera dove buttare i nostri prodotti, perché i nostri mercati sono saturi. Pensate al disastro che sta avvenendo, è incredibile. Io sono vissuto in Kenya, posso qui raccontarvi di quello che ho altro questa sera. Guardate che l'Africa perderà un po' tutte le sue industrie. Pensate in Kenya, Nairobi, l'industria che tirava di più, l'industria della birra. Ha lavorato dall'indipendenza in qua, guadagnando, è soppiantata. La birra che viene da Sudafrica, ma non può competere la birra di Nairobi, costa troppo. Cioè soppiantano tutto, spazzano via industrie, diventa la nuova frontiera dove buttare semplicemente dove buttare i nostri prodotti, sono bocca da riempire, e per noi l'importante è vendere. Sapete cosa vuol dire tutto questo? Io ritengo che l'Africa sia il polmone antropologico del mondo. Se l'uomo nasce qua dentro, guardate che è vero, l'Africa ha davvero, io lo chiamo proprio il polmone antropologico, l'altro polmone antropologico. E parliamo della difesa del polmone del mondo. È la foresta amazzonica che ci dà il 18% dell'ossigeno mondiale. La stanno tagliando, crediamo alla minaccia, ma guardate che ci stanno minacciando il polmone antropologico del mondo. Ci sta letteralmente saltando. Guardate che stanno saltando le nostre radici. Non dimentichiamolo. Guardate che i processi che stanno avvenendo in questo periodo sono di una gravità per me. Qui capite allora l'importanza, ecco il mio grido, e questo è il Natale d'Africa oggi. Io l'ho vissuto, se volete lo vivevo a Corococcio, e a Corococcio il Natale, tra l'altro, ma ci arrivo in un attimo, era un momento di una festa incredibile, ve lo racconto subito. Ma volevo appunto che teneste davanti questo presepio africano, dove la strage degli innocenti che abbiamo letto è reale, oggi, dove Gesù è fuggito in quelle città, è sceso, è l'Egitto dell'oppressione, dell'impero, faraonico allora, oggi dell'impero del denaro, e dove oggi siamo testimoni di questa incredibile strage degli innocenti. Ecco, io sono qui questa sera prima di tutto per richiamarvi a questo Natale. Vedete, noi abbiamo mangiato un Natale piuttosto pesante per le ragioni che vi ho detto prima, è una situazione molto difficile. Ma provate a pensare per i poveri d'Africa quello che questo Natale ha significato. Eppure io non sono qui, come avevo detto dalla parola di Dio di questa sera, non sono qui ad annunciarvi morti, sono qui ad annunciarvi che credo nel Dio della vita, che questo Dio ha tirato fuori il suo figlio Israele dall'Egitto. È il Dio della liberazione, ha tirato fuori Gesù da quella croce, è vivo, sono morti. Guardate tutti coloro che attentavano alla vita del bimbo, Dio è il Dio della vita, ma guardate che lui non è il Dio pappabucchi che viene a salvarci quando noi. Questa è proprio questo che richiede, è un Dio che domanda la nostra responsabilità storica. guardate che non ci sarà nessuno che mentre andiamo verso la morte verrà a tirarci fuori. Non è questo il Dio in cui crediamo, è un Dio che ha creato vita, che vuole che la vita vinca, ma ci ha creato liberi, non ci può prendere per i capelli. Tocca a noi renderci conto della situazione che viviamo e reagire. La cosa che io vi posso assicurare è una, che a Coroncoccio i Natali che abbiamo celebrato sono davvero Natali di grande speranza. Davvero, io, e poi ritornerò anche a Napoli un attimo. Notate una delle cose bellissime di Coroncoccio, noi avevamo, lentamente abbiamo, con le piccole comunità cristiane, avevamo preparato il Natale sul modello della Pasqua. La sera della vigilia del Natale, tutte le piccole comunità cristiane, abbiamo circa oltre 30 piccole comunità cristiane, si ritrovano nei vari quartieri di Coroncoccio, e la sera di Natale si ritrovano, ogni comunità si ritrova nel luogo solito dove si trovano, sempre con un paracopo, e preparano un po' di tè, noi lo chiamiamo il tè della riconciliazione, e tu lo vivi insieme in paracopo. Guardate che lo scontro è quasi parte della vita, per quell'importanza di prima venire a celebrare il Natale di riconciliarsi nella piccola comunità cristiana. Bellissimo vedere questa gente che si ritrova, che beve il tè, che si perdona, ci sono dei problemi. Poi vengono cantando gli inni natalizi, le inni natalizi africani, vengono dove si celebra il Natale. Noi lo celebriamo in uno spiazio, non c'è neanche chiesa, lo celebriamo all'aperto. Notate che i primi 3 anni io ho sempre celebrato il Natale in discarica, nel cuore della discarica, attraversandolo. Guardate che per me erano scene infernali, guarda, non sapevo più se era, era discesa davvero in quell'Egitto, dove era. E là dentro noi facevamo un grande fuoco alla fine, attorno al fuoco in discarica, con la gente della discarica, trasportata da tutti come criminali, cantavamo dal fatto che la luce più forte della notte, che Dio è il Dio della vita. Poi ovviamente quando le comunità sono aumentate abbiamo iniziato a celebrare insieme dentro Coroncoccio, comunità arrivavano, e l'inizio dell'esperienza natalizia, il cuore della notte, consisteva in questo, la gente arrivava e si metteva piccole comunità che arrivavano insieme cantando, poi entravano insieme e si mettevano tutte attorno in silenzio e c'era circa 10 minuti, un quarto d'ora di silenzio totale e anche di buio totale, in cui rimanendo nel buio uno gridava quello che era avvenuto lungo l'anno, quando la gente che era stata uccisa, massacri avvenuti, fuochi che erano capitati in paracopoli, la mafia, le varie mafie, che tutto quello che avveniva, veniva raccontato come esperienza di morte da parte della gente di Coroncoccio. Poi a un certo punto, dopo 10 minuti di questa esperienza di notte, di oscurità, 2 giovani venivano con delle torce accese, gridando, e accendevano un grande fuoco, non preparando, diciamo, preparavano un grande, con varie robe, e accendevano questo fuoco e scoppiava una fiamma enorme nella notte, e la gente, le piccole comunità, incominciavano la danza attorno al fuoco. È un momento bellissimo. È la vita che vince, è la luce che vince la notte, è quel Dio della vita che spinge i suoi figli perché si rimettano in piedi, perché credono che la morte non è l'ultima parola. E poi si andava avanti con tutta la celebrazione, l'ascolto della parola, la celebrazione. Poi di solito noi, dove celebrate l'Eucaristia, andavamo, attraversavamo il fiume Nairobi e andavamo in discarica e continuavamo la veglia tutta la notte con la gente della discarica, i bambini di strada, le ragazzine che andavano a prostituirsi, era la loro notte di veglia. Vegliavamo fino all'alba, cantando, raccontandoci quello che era avvenuto, con una gioia e una forza che erano davvero per me sconvolgenti. Io penso che per noi il Natale era la Pasqua, è Pasqua, non era, era. l'avete ascoltato da questo testo di Matteo, sono testi pasquali, è la proclamazione della fedeltà del papà a quel crocifisso, a tutti i crocifissi, è la proclamazione che la vita vince nonostante tutto, che Dio non ci molla, che ci rimane fedele, che quel Gesù non è in un sepolcro, è vivo, ci precede sulle strade della Galilea, di tutte le Galilee di questo mondo. Eccomi là, come noi lo vivevamo, dentro situazioni, guardate, io non sto adesso, non sono qui questa sera per raccontarti con lo coccio, avete ascoltato anche alcune esperienze di giovani che mi hanno dato, mettete tutto questo nel contesto drammatico di quello coccio. Ma sono qui anch'io questa sera, in questo momento così grave per l'umanità, così grave per l'Africa, per proclamare proprio la fedeltà di Dio. Dio è il Dio della liberazione, è il Dio della vita, è Dio che vuole che viviamo. Però porta noi e convoca noi a darci da fare. E guardate che siamo molto fortunati in questo periodo, perché siamo circondati da testimoni incredibili. Io davvero sono grata al Signore perché ci sta dando, attraverso figure straordinarie, la certezza che Lui non ci pianta, finché abbiamo persone del genere. Per esempio, mi sembra importante con voi questa sera ricordare la figura di una donna che è stata uccisa un mese fa ormai, in Somalia. Nativa di Forlì, Annalena Tonelli. Guardate, una donna, finché ci sono donne come Annalena c'è ancora speranza anche per la vecchia Europa. Io ho avuto la gioia di conoscerla solo una giornata, l'avevo seguito con il direttore di Grizia, ma lei mi aveva messo in letto a pubblicare qualsiasi cosa sulla sua esperienza o al CIO. Poi lei era stata buttata fuori, io sono stato buttato fuori dall'Igrizia, lei ha saputo che io ero stato buttato fuori dall'Igrizia ed ero a Nairobi. Ed è venuta a cercarmi a Lyoko, ha telefonato, non ero ancora con la coccia, era nel 1988, appena arrivato. E mi ha detto: Alex, ha lasciato una nota nella tal casa a piedi, a trovarmi. Dico: Annalena, ma Annalena non può tornare in Kenya, non ci può essere. Era stata sbattuta fuori, avevo dato 40 ore, l'avevano sbattuto fuori l'esercito del Kenya, su ordine del presidente Moi alla fine. E vado a cercare, difatti trovo questa casa, la casa di un americano, lasciata totalmente libera, e in maniera, lei aveva molti amici che l'aiutavano, era riuscita a ritornare a Nairobi segretamente. Lei mi ha raccontato la sua storia, una storia incredibile, quella di Wajir, lei è testimone. Tra l'altro la testimone di un massacro che ancora nella Terra di stanno cercando quel massacro, chi l'ha fatto? L'ha fatto il capo dell'esercito del Kenya, è stata lei che ha lanciato quel messaggio, mandando un somalo attraverso, perché l'esercito era circondato Wajir, siamo nel nord del Kenya, il pieno deserto, aveva circondato tutta la cittadina, aveva tagliato i telefoni, proibito uscire e aveva cominciato il massacro di una parte di una etnia in Tecotia, ordinato dal capo dell'esercito, non so che a spiegargli perché e per come. A quel punto, quando Annalena, disperata, è andata dai padri e ha detto: stai zitta, data in giro, ha capito che stava avvenendo, ha preso un pezzo di carta, ha scritto quello che stava avvenendo, ha convinto una persona che è riuscita a sfuggire all'accerchiamento, è andata in un'altra città, ha preso un autobus e ha portato il pezzo di carta alla BBC a Nairobi, che ha dato l'annuncio da fuori, Putiferro. Ha avuto 48 ore, è stato sbattuto fuori. Annalena l'ha raccontato questo fatto, io volevo sapere, non ero mai riuscita a capire cosa era venuto. Lei voleva sapere cosa era venuto a me di Grizia, e le ho raccontato, e alla fine abbiamo celebrato l'Eucaristia insieme, è stato un momento bellissimo, non l'ho più rivista dopo. Siamo sempre mandati a salutare da Coro Coccio, lei che stava in Somalia. Prima, un anno fa, era stato in Vaticano, diceva un premio, e aveva detto questo, alcune riflessioni, sentite un po' come vive in Natale questa donna. Dice, lo sciopero in Italia nel gennaio del 69, da allora vivo al servizio dei soveri. Volevo seguire Gesù e scelsi di essere per i poveri. Per lui feci una scelta di povertà radicale, anche se povero come un vero povero non lo potrò mai essere. Vivo il mio servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza stipendio, senza versamento di contributo, per quanto sono vecchia. Ma ho amici che mi aiutano, me, la mia gente, soprattutto quelli del Comitato contro la fame del mondo di Forlì. Partì decisa a gridare il Vangelo con la mia vita sulla scia di Charles de Gaulle. 33 anni dopo grido il Vangelo con la mia sola vita. Quando scrive queste parole a Borana, in Somalia, sentite quello che dice. La vita ha un senso solo se si ama. Nulla ha senso al di fuori dell'amore. La mia vita ha conosciuto tanti e poi tanti pericoli. Ho rischiato la morte tante e poi tante volte. Sono stato per anni nel mezzo della guerra. Ho sperimentato nella carne dei miei, di quelli che amavo, e dunque nella mia carne, la cattiveria dell'uomo, la sua perversità, la sua crudeltà, la sua iniquità. E ne sono uscita con la convinzione incrollabile che ciò che conta è solo amare. Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta. Io impazzisco, perdo la testa per i brandelli di umanità ferita. Più sono feriti, più sono maltrattati, più sono disprezzati, più sono senza voce, più sono di nessun conto agli occhi del mondo, più io li amo. E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza, audacia. E sentite come conclude, in un mondo dove ci vogliono far credere che il nuovo nemico da battere sono i musulmani, sentite quello che Annalena vi dice. Il dono più straordinario, il dono per cui ringrazierò Dio e loro per sempre, è il dono dei miei nomadi nel deserto. Musulmani, loro mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che è fiducia ed amore. I miei nomadi del deserto mi hanno insegnato a tutto fare, tutto incominciare, tutto operare nel nome di Dio. La pagata col sangue, ucciso certamente da sopra, non sappiamo ancora quello che è avvenuto. Ma guardate che finché ci sono persone come queste, guardate, c'è ancora speranza, questa gente che sa perché la dà la vita. E capite allora quel Gesù e la fedeltà della Abba a quel Gesù e a questa gente, a tutti noi. Guardate che importante avere gente come Annalena, che è capace di aprirci strade, come lei ci ha aperto. Sono queste le uniche strade del futuro, non ce ne sono altre, guardate, se vogliamo sopravvivere. Ed è in questo spirito che io proprio volevo concludere con un testo che sul Natale, che avevo un po', è stato un po' il frutto della riflessione del mio primo Natale l'anno scorso, quando ero, fatto il primo Natale l'anno scorso, e ho portato giù una riflessione che mi sembra importante condividere con voi questa sera. Un altro Natale possibile, ci può essere ancora un buon Natale. Con il Natale la vita vince, nonostante tutto, questa parola. Ogni bimbo che nasce è segno che Dio non si è ancora stancato dell'umanità. È Tagore, il grande poeta indiano, che dice questo. Viola, la perla bianca di Chiara, nata nel cuore della ricca Brianza, ha davanti a sé 80 anni di vita, se tutto va bene. È una dote iniziale di 25.000 euro. Ingeri, la perla nera di Rachele, nata in una baracca di Coracoccio, ha davanti a sé 40 anni di vita, se tutto finalisce, e una dote iniziale di soli 250 euro. Due mondi, due bimbe, divise da un invisibile muro di vetro. La prima, Viola, fa parte del 20% dell'umanità, che si pappa l'83% delle risorse del mondiale. La seconda, Jerry, fa parte dell'oltre 1 miliardo di esuberi umani che devono accontentarsi dell'1,4% delle risorse, costretti a vivere con meno di $1 al giorno. Sono gli innocenti di cui si rinnova la strage oggi. Rachele piange i suoi figli, non vuole essere consolata, perché non sono più. Milioni di bimbi muoiono di fame, malattie, AIDS. Un bimbo muore di fame ogni 2 secondi. 11 milioni di bambini muoiono all'anno per malattie meno gravi di un raffreddore. Centinaia di milioni di bambini non inizieranno neanche la prima elementare quest'anno. Due mondi, due Natali. Il nostro è il Natale dell'opulenza, delle luci, dei regali, del consumismo, degli affari. È un business senza fine, è uno shopping anche di domenica. Questo sfavillio di luci natalizie sembra un meraviglioso acquario in cui guizzano costosissimi pesciolini esotici. A scrutarlo, centinaia di milioni di bimbi dal volto scuro che guardano affascinati l'acquoso ed esotico luccichio. Fino a quando la parete di vetro proteggerà il banchetto degli esotici pesciolini? Per assicurarci che la parete di vetro sia davvero infrangibile e ci protegga eternamente da quei visi sognanti di bimbi affascinati, noi investiamo somme astronomiche in armi. Stati Uniti ed Europa hanno investito 2002 750 miliardi di dollari. Un altro Natale non solo è possibile, ma è urgente, è necessario. Boicottiamo il Natale dei pesciolini esotici, il Natale dei consumi, dei regali, degli affari, un Natale pagano che ha ben poco da spartire con quel bimbo che nasce in una mangiatoia alla periferia dell'impero, fuori dall'acquario, anche lui, indistinguibile volto scuro in mezzo a milioni di volti scuri. Diciamo no al consumismo più indotto e incentivato. Diciamo sì alla festa natalizia della famiglia allargata, a nonni, a cugini, a zii, a nipoti, ma anche alla famiglia dell'immigrato, che lavora per noi, che ci è più vicino. Diciamo no al decadente e ripetitivo tango di regali. Diciamo sì ad un consumo critico, al regalo fatto in casa con amore, con le proprie mani, o a quello equo e solidale di lavoro fatto in dignità. Diciamo no alla stupida pervasità televisiva, diciamo sì alle relazioni umane in famiglia, ritornando a raccontarci gioie e dolori, a riprendere confidenza con l'immaginario, la fiaba, prendendo a cuore anche la bellezza del celebrare insieme il fascino del Natale nelle nostre famiglie. Diciamo no alla violenza e alla guerra, diciamolo con fermezza, dicendo no a tutte le guerre. Ogni guerra oggi diventa ingiusta ed è ingiusta. E diciamolo facendo della guerra delle armi un tabù. Solo così il Natale ritornerà ad essere la festa della vita, che farà rifiorire la speranza di un altro mondo possibile. Coraggio comunque, ci può ancora essere un buon Natale. E un buon Natale anche a voi, un buon anno.